E quindi prima abbiamo parlato di non di combustione dei rifiuti, al contrario, abbiamo parlato di ossi combustione dei rifiuti, che è tutto quanto un altro mondo. Quando ho detto che il prossimo, che dopo la musica avremmo parlato ancora di sottigliezze linguistiche usate in campo tecnologico e industriale, sicuramente voi andate a scervellarvi per indovinare qual era il tema che sarebbe seguito, e magari vi potrebbe essere venuta in mente la famosa tassonomia. Chissà se la parola tassonomia era usata altrettanto dal volgo prima della tassonomia sui combustibili fossili, quella in cui alla fine uscì fuori che GPL e nucleare erano fonti rinnovabili.
Sì, sì, sì.
Il GPL naturalmente, insomma, si rinnova in qualche milione di anni.
Questa cosa risale a un tempo arcaico prima della guerra in Ucraina,
Certo, quando il gas era buono.
quando il gas era una cosa buona e l'Italia si batteva per fare sì che il gas venisse considerato una fonte rinnovabile.
Esatto, ora il
Ora,
gas è cattivo, è
sì, però,
cambiato.
ormai è comunque rinnovabile. Comunque, vabbè.
Ormai è rinnovabile, sì.
Ora, la questione della questa storia della tassonomia, che noi ne abbiamo già parlato, ma la ripigliamo ora perché ci rientra nell'argomento, è una cosa molto simile. Cioè, sostanzialmente, a un certo punto si è deciso, bisognava decidere quali, bisognava fare diciamo, una transizione verso fonti di energia rinnovabile.
Benissimo, bello,
Benissimo.
no? Lo chiedevamo tutti da una vita. Si
Allora, le fonti di energia rinnovabile avrebbero una definizione.
rinnovano?
Quelle che si rinnovano.
Ma c'è scritto in quanti anni? Perché
Altrimenti,
altrimenti anche
certo.
il petrolio.
Sì, in un'età dell'universo tutto si rinnova.
Sì.
Però, diciamo, cioè, tradizionalmente avevano una loro definizione, per cui noi sapevamo che tipo l'energia eolica, l'energia solare, anche il sole termico, l'energia geotermica, queste, quelli tra l'energia idroelettrica erano fonti rinnovabili. Su quella idroelettrica, vista la siccità, diciamo, cominciano a nutrire dei
Problematico.
dubbi. Comunque, dico, erano fonti rinnovabili, cioè fonti che non si consumavano, ma teoricamente col normale ciclo, diciamo, normali cicli ecologici che c'è il pianeta, col ciclo delle stagioni, cosa che si sarebbero rispuntate sempre. Quindi, appunto, energia solare, ciclo. Giorno-notte, normale, i raggi del sole battono, il sole non si prevede che si spenga a breve, di conseguenza funziona. Il vento, stessa maniera, la Terra gira, non si prevede che si fermi a breve, quindi probabilmente il vento continuerà a esserci. Il gas naturale.
Gas naturale non si ricrea proprio in fretta,
Sì, nel
magari
senso che il
ci
gas
sono delle
naturale
scorte, tu
c'ha
le
pure.
consumi.
Il gas naturale ci avrebbe pure una sua forma di produzione, che è dalla biomassa che rimane, diciamo, sepolta per milioni di anni, non lo so quant'è il tempo del biogas, comunque, diciamo, cioè del gas naturale, comunque per svariate centinaia di migliaia di anni sotto, in condizioni anaerobiche. Quindi, diciamo, se voi considerate un intervallo di tempo di questo tipo, si può considerare rinnovabile, però in realtà del nostro intervallo di tempo umano, cioè dell'uso che ne facciamo noi, non è rinnovabile perché semplicemente noi quello che c'è lo consumiamo e non si rinnova, cioè non viene
Non si rinnova
prodotto.
in tempo utile, quantomeno. Ecco, se vi sembra che stiamo facendo dei sofismi, io capisco, però ecco, diciamo che non siamo gli unici.
Sì, perché praticamente quello che è successo è che, come diciamo, quando ci fu la storia della nomenclatura, soprattutto su pressione dell'Italia e della Germania per quanto riguarda il gas e della Francia per quanto riguarda il nucleare, queste due fonti energetiche, il gas naturale fossile e il nucleare, che diciamo, proviene da, ci vuole
Sì. Eh
l'uranio, che diciamo, è un minerale. E quindi diciamo anche lui è estratto a un certo punto e
sì. Le
non viene
scorte non
rinnovato e non
illimitate.
viene rinnovato e sono entrate a cons essere considerate paragonabili a delle rinnovabili. Questa cosa venne considerata all'epoca una diciamo una via di mezzo per accontentare alcuni paesi, perché in realtà c'era il fronte pro petrolio, pro combustibili fossili, che chiedeva un'altra cosa. Cioè chiedeva di sostituire, di permettere l'uso di combustibili fossili dichiarandoli rinnovabili se chi li avesse venduti si fosse impegnato a piantare una quantità di alberi sufficiente per ripristinare la quantità di CO2 che si produceva bruciando il combustibile fossile.
con una sovrapposizione, in parte inevitabile perché i temi si sovrappongono, non ce n'è uno solo, però insomma con un po' di confusione che veniva gettata su due temi che sono il tema diverso. Un tema è la fine delle risorse, cioè quindi un problema di sostenibilità, no? Cioè il classico problema del che mondo lasceremo alla nostra progenie, che non vuol dire solamente lasceremo un mondo inquinato o un mondo pulito, ma vuol dire anche che lasceremo un mondo in cui anche loro hanno un modo di scaldarsi quando fa freddo, o lasceremo un mondo in cui il modo migliore per scaldarsi quando fa freddo è andare tutti quanti in un posto in cui non fa mai freddo, che può essere un'alternativa, però è, no, come dire, quindi l'esaurimento delle risorse. Un altro tema è quello della produzione di CO2, l'inquinamento, il cambiamento climatico e i gas serra creano e bla bla bla, tutta la solita storia.
Anche su questa c'è un immenso livello di semplificazione, che appunto si può considerare alla stregua di marketing dal mio punto di vista. Cioè il fatto di dare che, siccome c'è il problema dell'innalzamento delle temperature, che cosa penso che qualcuno se ne sarà accorto ultimamente.
Dice?
Sì, ancora molti, ci sono un sacco di scienziati, tutti quelli a cui si rivolgeva l'amministrazione Trump, che dicono che non è vero, non c'è nessun riscaldamento.
Servirebbero le foto, le persone che camminano rasente mura a muro per sfruttare, no, il millimetro di ombra per smontare questa affermazione.
Comunque, quello che è chiaro su questa cosa è che praticamente le affermazioni venivano fatte delle affermazioni con lo scopo di fare sembrare che il problema era tutto sulla quantità tipo della CO2, per cui praticamente se io brucio, pure che brucio carbone, il più inquinante dei combustibili fossili, ma pianto un numero sufficiente di alberi tale da intrappolare con la loro biomassa una quantità di CO2 liberata dal mio carbone, va tutto bene, lo posso bruciare. Ora questa cosa ovviamente
fa acqua da varie parti,
a parte che fa acqua veramente, perché la combustione si produce pure acqua, però dico, a parte questo,
che è un problema minore,
sì.
A parte
questo, c'è il fatto che il piantare alberi non è che funziona, perché gli alberi hanno un loro ciclo vitale. Se tu pianti gli alberi così casualmente,
cioè ottimizzando, cioè diciamo che te ti pagano al numero di alberi piantati, ma non al numero di alberi che poi vivono, potresti tu ottimizzare il numero di alberi piantati e mantenerli uno addosso all'altro e fregartene se poi quelli dopo due mesi sono tutti quanti morti, no?
Sì,
e quindi poi in effetti non cattureranno proprio tutta la CO2 che dovevano.
E questo non è un diciamo un'illazione. Ci sono stati tanti casi di perché questa cosa del piantare gli alberi per sopperire alla produzione di CO2 è una cosa che però viene fatta.
Certo. Mi
pare che l'ENI è una di quelle che è una paladina di questa cosa. Però sono tanti casi in cui è stato fatto effettivamente la piantumazione di questi alberi. Questi alberi poi sono sopravvissuti per molto meno tempo di quanto era previsto, cioè per molto meno tempo della vita normale di un albero. Tra l'altro, se chiedete a qualunque esperto di colture arboree o anche di ecologia, di cose, vi dirà che non è che se piantando gli alberi a caso si ottiene qualcosa, perché bisogna piantare gli alberi dove vanno piantati e nel numero sufficiente perché sia sostenibile per il tipo di terreno su cui sono piantati. Di conseguenza non funziona il sistema,
cioè non è un caso che i boschi più o meno, no, se andate in un bosco di faggi dell'Appennino, i faggi in genere stanno a una certa distanza che con le dovute diversità tra le zone più o meno quella è, e sì, non capita che nel bosco, no, cioè, ci sono dei boschi in cui i faggi sono uno attaccato all'altro tipo canne di bambù,
sapete che succede se pigliate un pezzo di macchia dove ci sono tipo 50, una faggeta di 50 faggi, voi vi calcolate che ce ne possono entrare 500 e ne pianta e ce ne fate entrare altri 450, cosa succede? Che muore tutta la faggeta.
O almeno muoiono quelli in più.
Sì,
no?
Sì, quasi tutti.
Cioè quasi tutti.
Probabilmente muoiono pure proprio tutti, perché drainano tutte le risorse.
Potrebbe.
Per cui, diciamo, questa cosa che venne proposta all'epoca era un classico esempio per sviare l'attenzione. Cioè, noi diciamo che il problema era CO2, però abbiamo un modo per recuperare questa CO2. cioè recuperarla con le piante, e allora va bene pure i combustibili fossili.
Però, per fortuna, questa
Non è
proposta non
passata.
è passata. Abbiamo, quindi il bene ha vinto.
Sì. E
Però, a
ora.
differenza di alcuni film, il bene non vince poi in maniera definitiva.
No, infatti, perché ora, diciamo, si sta parlando del Fit for 55, il nuovo progetto, quello che ha fatto saltare in aria tutti i produttori di automobili per la storia del limite al 2035
Esattamente.
dei motori a combustibili fossili.
Cioè, della vendita di nuovi motori a combustibili fossili. Sì.
Sì, la produzione di nuovi combustibili fossili. E praticamente è venuto fuori che un altro, di nuovo, degli stati eroici all'interno dell'Unione Europea si stanno opponendo agli altri per fare passare una loro definizione di cosa va
Carbon free,
di
come
carbon
detto,
free.
cioè senza carbonio, senza
Allora,
CO2.
praticamente sta avvenendo fuori che l'Italia, con grande, come dire, con grande tam-tam mediatico, tutti i giornali sono d'accordo con questa cosa. Anche qua, grazie all'appoggio della Germania, sta facendo passare l'idea che si potrebbe fare una deroga per quanto riguarda i biocombustibili.
E il ragionamento è questo, cioè, no, ma pensateci bene, non secondo quello schema di prima per cui uno pianta gli alberi e compensa, ma quando voi, no, bruciate la benzina, e la benzina emette, no, varie cose in aria, tra cui la CO2, ma da dove viene la CO2? Non è che la benzina se la sarà inventata, no? Cioè, la CO2 in qualche modo, che io sento, non so perché non sono troppo bravo del settore, ma sarà in qualche modo finita dentro il carbonio, sarà finito dentro il
Sì, si
petrolio.
chiama fotosintesi. Si
Nel caso della benzina non è proprio
chiama
fotosintesi. E
fotosintesi, lo tiene nella pianta, poi la pianta si degrada e produce il petrolio.
tu eri già arrivato al bioetanolo. Esattamente, ottima osservazione. Beh, insomma, no, quel carbonio in qualche modo c'è entrato. Quindi io quando lo brucio non è che sto proprio producendo nuova CO2, sto riliberando quella che prima ho intrappolato. Cioè, insomma, hanno scoperto quel principio che abbiamo studiato, no, per quanto mi riguarda alle medie, no, che comunque non è che non c'è nessuna reazione in cui poi aumenta la massa, no? Cioè, nulla si crea, nulla si distrugge, e quindi in effetti, se ci pensate bene, il bilancio di ogni cosa è sempre zero di tutto, se la guardi a lungo termine. Cioè, se l'energia sta da una parte è perché prima stava da un'altra. E con questa affermazione, che potrebbe essere semplicemente così,
Un po' tautologica, diciamo.
sì, un po' tautologico, no? Tipo, ok, quelle cose ti vengono in mente nel torpore dell'estate, e invece questa sarebbe la motivazione per cui alla fine, sotto sotto, il mantenere il motore a combustione termica alimentato a bioetanolo o biodiesel, tutto sommato dice, beh, ma in fondo è
Sì,
carbon
perché?
free.
Sì, perché alla fine il ragionamento è che voi piantate le piante per produrre il biodiesel o il bioetanolo, queste fotosintetizzano, fissano il carbonio, si formano quel carbonio che poi verrà bruciato, quindi viene assorbita la CO2 poi, che poi verrà riemessa, quindi alla fine andiamo in parità.
È interessante questa roba che è tutto in parità, tranne il fatto che nel frattempo l'automobile si muove.
Sì.
Cioè, l'idea del fatto, no, che questo schema, no, è un po' semplificativo, perché voi lo immaginate, voi fate crescere una pianta, ma ci sarà una parte che poi la scartate, ma ci sarà un problema, no, di muovere una mietitrebbiatrice. No, forse non tutto si trebbia, però vabbè, insomma, no, una macchina che raccoglie queste cose, a parte le perdite. Ma se tutto quanto, voglio dire, che il bilancio è zero, ma allora come si fa l'automobile a muovere? Cioè, quell'energia da dove l'ha presa?
Vedo che anche tu sei caduto nella trappola della termodinamica.
E quando inizi non smetti più.
No. Il problema è che qua, ovviamente, è che il discorso è ipersemplificato, nel senso che se noi andiamo a guardare la quantità di CO2 fissata e rilasciata, ok, ci siamo. La quantità di CO2 bruciata, come si chiama, corrisponde a quella che è stata fissata. Grazie, perché se tu bruci quella pianta, se la bruci tutta, notare che quando tu produci il biodiesel o il bioetanolo, non è che utilizzi l'intera pianta, ci sono delle parti di scarto, però diciamo, facciamo finta che
Non vai
queste
al
parti.
deposito della legna a fare benzina.
Sì,
Non
e neanche a quello del
sono
fieno.
dei caminetti. Sì.
Quindi diciamo, a parte che ci sono parti di scarto che noi possiamo trascurare, poi c'è un piccolo problema che si chiama efficienza, che
Certo.
i
Che
fotoni
nel caso del
termici.
motore termico è molto bassa.
Sì, rispetto perlomeno ai motori, diciamo, moderni, motori elettrici, le celle a combustibile, hanno efficienze molto più alte rispetto ai motori termici. Comunque, Qua non vogliamo riprendere, perché già ne abbiamo parlato dei combustibili l'altra volta, non vogliamo riprendere tutto il discorso, però volevamo semplicemente sottolineare come il fatto, come questa, esattamente come la storia dell'ossicombustione, esattamente come la storia della tassonomia, ritorna a galla un discorso ipersemplificato in cui sostanzialmente si trascurano dettagli che non sono né dettagli né trascurabili
E
su
si
questo.
valorizzano, mi sembra, come dire, un modo linguisticizzante di approcciare, no, l'argomento, cioè procedere per categorie, no? Passare per dei nomi, identificare alcuni singoli aspetti,
Cioè,
no?
non parlare più del processo che sta avvenendo, ma dargli una denominazione e poi parlare solo del nome. Così ti scordi che questa cosa è parte di un processo, che andrebbe considerato tutto insieme. Come anche il fatto della misura della CO2 come parametro unico. I parametri unici non hanno mai funzionato. I parametri si guardano insieme. Proprio perché per capire cosa sta succedendo hai bisogno di più informazioni. Se invece tu utilizzi soltanto un parametro come metro di tutto, in questo caso la CO2, è ovvio che ti viene fuori poi, ti vengono fuori delle storture. Perché.
Soprattutto quando i parametri sono usati, no, come dire, quando uno fa, come dire, delle analisi puramente astratte, come dire, ovvero che nel fare le analisi non perturbi ciò che stai osservando, riconoscere che ci sono alcuni parametri che sono molto più importanti di altri, in genere può essere un modo ragionevole per semplificare il problema senza perdere troppo. Il problema è quando i parametri fanno parte del sistema stesso. Cioè, no, facciamo, no, questo per esempio lo vediamo tanto quando ci sono le graduatorie, no, ai vari concorsi. Poiché si parametrizzano tanti aspetti, no, o della propria vita o del modo con cui un comune può prendere i fondi, cose del genere, si sostituisce il problema originale con l'ottimizzazione di alcuni parametri. Ok? Quindi, se prendete per insegnare, ci sono tanti parametri, tra cui quello di poter conoscere lingue straniere, voi potreste trovare con un insegnante di educazione fisica che ha il diploma B1 in 7 lingue. Perché ha trovato che con questa maniera riesce a ottenere molti più punti in graduatoria ed è per lui il modo più efficiente andare avanti. Ma quello che voleva essere, no, uno spunto per cercare, no, come dire, di dire: beh, mandiamo avanti le persone più formate, è diventato un modo con cui le persone inseguono i criteri stessi. E chiaramente, se lo fanno le persone singole per aspetti molto più piccoli della vita, pensate cosa può mettere in piedi un'industria
Sì,
quando gli
ma
dicono: fai quello che ti pare, basta che il bilancio di CO2 è zero.
esatto. E pensate anche che una cosa di peggio dell'industria è cosa può mettere insieme un bel mostro burocratico.
Certo.
Che la burocrazia spesso si basa sull'identificazione di parametri e che una volta identificati non sono più soggetti al ragionamento. Paradossalmente, e verrò fulminato per questa frase, se sceglie un parametro sbagliato. Verosimilmente qualche manager che dice no, stiamo sbagliando e lo fa modificare, lo trovate perché perdono soldi. Ma che so, un comune o una regione potrebbe trovarsi nella scegliere il parametro sbagliato, ma siccome ormai è stato deciso, è stato scritto in una legge, quello resta.
Finché non cambiano la
Finché
legge.
non cambiano la legge, che è molto più complicato di accorgersi che stanno sbagliando, che si sta sbagliando qualcosa. Per cui praticamente magari viene scelto un parametro sbagliato che porta più danni che
Perché il metodo
vantaggi. Esatto.
burocratico, sente, cristallizza dei ragionamenti. E
E quindi
poi da
diciamo.
lì le conseguenze però invece seguono in maniera inesorabile.
Sì. Quindi diciamo su tutta questa tirata che partiva dall'ossicombustione, noi abbiamo fatta perché ci stiamo notando come in questo discorso si sta passando da un discorso ragionato, che è quello che facevano i vari gruppi che si occupano di ecologia, di risorse, diciamo che ci ragionano sopra comunque, a un discorso puramente nominale, basato su definizioni date alla bella e meglio, spesso date anche senza una vera e propria ragione, diciamo, per dare quella definizione, ecco, cioè non sono delle definizioni migliori, sono delle definizioni, definizioni della bella meglio che poi vengono utilizzate come sostituto dell'originale.
Notare in tutto ciò, giusto per chiarezza, che la decisione, no, che dicevamo di mantenere i motori a combustione termica, se però vanno a biocombustibili,
È
ha dei pro.
una proposta e non è
È
una
una, sì, è
decisione.
una proposta, hai ragione. non è che è una proposta priva di ogni merito. Cioè, non so se tifare per questa proposta, ma c'è da dire che ci sono dei pregi. Facciamo un esempio: se noi nel 2035 smettiamo di produrre, non so in realtà se sarà questa la decisione, però la dico comunque come possibilità. Oltre che smettere di produrre motori, nuovi veicoli con motori a combustione, se smettessimo di produrre anche i motori a combustione, ci troveremmo nell'assurda situazione in cui i veicoli che potrebbero essere riparati non verranno più riparati perché studente si sarà deciso in maniera troppo netta di chiudere un settore e non, come dire, no, di farne esaurire il ciclo di vita. Da questo punto di vista, quando un settore già esiste, ci sono dei mezzi, c'è cioè non soltanto un'economia, ma anche come dire, no, delle conoscenze. Cioè, esistono i meccanici che sono pratici di riparazione di motori termici. Da questo punto di vista, capite, mantenere in uso queste tecnologie è buono perché c'è tutto quanto una serie di pacchetti allegati. Con questa tecnologia. Quindi la scelta di mantenere in uso il motore termico avrebbe anche dei pro. Colpisce il fatto che il pro che viene invece raccontato maggiormente è quello che si basa su fondamenta meno solide. È quello che si basa su categorie del tutto astratte. Quindi non dire, ah sì, il ciclo CO2 è così, il bilancio è zero e allora va tutto bene. Che invece è l'aspetto peggiore di quei motori. Cioè, nel senso, se vuoi parlare di efficienza, quei motori no, non sono il meglio dell'efficienza. Hanno altri pregi, non si parla dei pregi, pur di rimanere su dei discorsi che rimangono, come dire,
Sì,
dentro all'hype del momento.
esatto, sono discorsi pieni di hype che ricordano vagamente tifoserie come quella dell'idrogeno, quella dell'elettrico, quella del. Cioè, io mi ritrovo a essere uno favorevole alla neutralità tecnologica, quando la chiamano, ma a provare ribrezzo verso quelli che sono favorevoli come me. Nel senso che generalmente quando si parla però di neutralità tecnologica sono quelli che vogliono salvare
Il petrolio.
il petrolio. E no, non è così. Bisogna ragionarci dietro le cose. Comunque, va bene, diciamo che pure per
Pure
questo
questa è
argomento la
andata.
chiudiamo, la tirata l'abbiamo fatta. Possiamo dare uno stacco musicale e poi passare alle notiziole.
Vai.